stati giovedì scorso con Barbara Colla, che vi ha raccontato un po' di cose sugli studi alimentari per i propri, e così anche introdotto del seminario che poi condurrà nel venerdì, mi pare, che vi sono stati già proposti. Una parte applicativa, la faremo anche noi, studieremo tra breve delle cartelle cliniche, leggeremo insieme dei colloqui, li giocheremo insieme, troverete a leggermi sia come paziente che come terapeuta, e con Barbara nel seminario sarebbe un'immersione totale nell'aspetto clinico. Noi stiamo parlando di psicopatologia, però la psicopatologia la stiamo pensando rivolta alla pelle sicura delle persone, quindi non tanto una psicopatologia descrittiva, in qualche modo poi astratta e teorica, ma una psicopatologia come fondamento di un piano di cura. E allora ritorniamo al cammino che avevamo intrapreso. Vi riassumo brevemente ciò che ci siamo detti fino alla volta. Abbiamo parlato di sofferenza, abbiamo cercato di dare un taglio un po' diverso rispetto a quello che abitualmente si usa nella vita. Nella vita si cerca di fuggire il dolore e si cerca il piacere, anche se poi non è così vero, perché mettiamo anche esperienze difficili, ci mettiamo nei guai. E siamo alla fine arrivati a parlare di una sofferenza vantaggiosa contro una sofferenza svantaggiosa, per fare il più semplice, l'abbiamo chiamata sofferenza buona, sofferenza. Poi ci siamo interrogati sul nostro cammino, ci siamo detti da dove veniamo, dove stiamo andando, per collocare il discorso della sofferenza su una traccia leggibile, su una traccia comprensibile. E abbiamo usato un paio di trucchi. Uno è il frutto dell'evoluzione, solo perché sappiamo esattamente come stanno le cose, però insomma ci piace pensare che la vita è incominciata da pochi elementi che si sono combinati tra di loro, forse per un disegno pensato in un gesto creativo da qualcuno, forse per caso. Sono due grandi punti di vista difficili da conciliare tra di loro, ma entrambi inquietati nel nostro stare di fronte al problema. E poi è arrivata fino a noi, con progressive di conquiste che sono state conservate perché cosa buona. E dentro di noi c'è la traccia di questo percorso, di questo progredire. C'è anche una traccia biologica di questo progredire. Se leggiamo il nostro cervello tagliando in tre parti, vediamo come la parte del midollo allungato, dei nuclei della base, ricorda molto il cervello di un serpente, il sistema nervoso di un serpente. La parte invece del mesencefalo, che noi chiamiamo limbica, ricorda molto, è molto imparentata col cervello di altre specie, per esempio di mammiferi. E poi finalmente la neocorteccia, che fa un salto qualitativo inquietante proprio con la nostra scuola. Ed è quello di cui parleremo questa storia. Dobbiamo ancora ricordarvi che cosa fa un serpente, che cosa fa un mammifero, perché un serpente e un mammifero continuano ad abitare dentro di noi e continuano a spingerci ad agire secondo un certo piano. Il serpente cerca di riprodursi, lo abbiamo detto, a qualunque costo. Abbiamo visto come tracce di questa riproduzione a qualunque costo compaiono ancora nella nostra vita, non tanto nelle nostre scelte, quanto nei nostri gesti sessuali. Siamo sul serio, facciamo bambini senza essere consapevoli, senza voler evitare. È una sorta travolgente. Appena trova spazio, per esempio quando alteriamo la coscienza, tanto da non sapere più cosa sta accadendo, beh, questa cosa ci trascina verso l'obiettivo. E così. In realtà il serpente, quando non è occupato nella rivoluzione, cerca quote di sicurezza. Ecco, sicurezza è una parola chiave, ricordatela, perché quando parlerete con i vostri pazienti dovrete fare sempre molta attenzione a quanta sicurezza c'è nella loro vita, quante quote di sicurezza hanno a disposizione per stare bene. E la sicurezza vuol dire, ricordate, parlate insieme, vuol dire un luogo riparato, vuol dire un territorio in cui potersi muovere e sentirsi a casa propria, vuol dire cibo, vuol dire difendersi dai predatori. E poi un po', man mano che diventa specie più evoluta, difendere i propri cuccioli dai predatori, e così. E perché trattare i serpenti se noi siamo così umani? Beh, intanto perché alcuni nostri gesti sono assolutamente quelli dei serpenti, cioè scatti di ira, altro non sono che cortocircuiti completamente esterni alla nostra coscienza, alla nostra volontà, che ricordano molto il modo di scattare di un serpente di fronte a un pericolo. E poi perché alcuni di noi, spero non tanti presenti in quest'aula, ma alcuni della nostra famiglia umana, vivono sotto la soglia minima di sicurezza e dunque non hanno non soltanto nessun buon conforto per il vivere, ma sono costantemente allertati rispetto al riparo, al cibo, al territorio, alla difesa dei predatori. Sono continuamente potenziali vittime degli eventi della natura o di loro simili, di loro costruzione. E questo dobbiamo tenere in conto quando facciamo le nostre anamnesi, le nostre valutazioni e quando facciamo i nostri piani di cura. Non ci si può prendere cura di una persona se non ha un posto dove dormire, se non ha un posto dove ripararsi, se non ha cibo a sufficienza per soffrire. Poi la vita è andata avanti e compare il secondo mandato. Il vice continua a riprodursi, continua a cercare sicurezza, ma mettiti d'accordo con i tuoi simili per farlo meglio. Ed è già lì che abbiamo parlato l'ultima volta che ci siamo incontrati. E qualora i suggerimenti biologici per farlo meglio, li abbiamo chiamati attaccamento, cerca qualcuno di più forte e di più saggio e chiedi di aiuto, e stagli vicino in modo che ti possa dare sollecitamente aiuto quando si trovi in difficoltà. Abbiamo chiamato accudimento quando un tuo cucciolo o quando qualcuno della tua specie si mostra in grosse difficoltà e non ha nessuno che si prenda cura di lui, fallo tu, prenditi cura di lui. Abbiamo chiamato armonismo ritualizzato quando vuoi la stessa cosa che vuole un altro e vi mettete a litigare, tu mostra la tua forza. Se sei più forte aspetta che lui si arrenda, poi sentono accanto in una posizione subordinata. Si creano così quei ranghi che permettono di continuare a vivere insieme e di organizzarsi socialmente senza uccidersi o senza cacciarsi dal gruppo. Abbiamo chiamato cooperazione paritetica, se hai un'idea che anche un altro, e nessuno malato potete raggiungere da soli, mettetevi insieme, ma non in posizioni gerarchiche, mettetevi insieme alla pari. E ognuno dia un po' di suo per raggiungere l'obiettivo. E poi abbiamo chiamato sessualità sociale, non più la sessualità orientata alla riproduzione, ma una sessualità che oltre che alla riproduzione è orientata alla costruzione di legami sociali, per esempio la coppia, e dalla coppia alla famiglia quando ci sono cuccioli da crescere di cui prendersi. E poi il patogeno ha un certo sistema motivazionale interpersonale, cioè ha un certo suggerimento che la natura ci mette a disposizione, che ho chiamato il sistema della partenza. Questo non lo trovate nei libri, per questo ho detto fa. Veniamo l'incontro, chi era presente a parlerà di studiato sul testo, no? È la partenza come sistema trasversale, che però ci dice cose importanti sull'essere con gli altri, ma anche sull'essere in un contesto, sull'essere nel mondo. Per esempio un serpente si scava una tana, definisce un territorio, ma non dice questa è la mia terra, non si sente a casa dentro la sua terra, usa quel territorio in modo appropriato per avere un buon conforto. Noi invece facciamo la stessa operazione del serpente e poi diciamo questa è la mia terra. Quando siamo lontani, diciamo voglio tornare alla mia terra o voglio ricordare dove stanno le mie radici. Ecco, questa è un'operazione che ovviamente il serpente non è in grado di fare. Però è in grado di farlo un gatto, anche se non dice questa è la mia terra, riconosce la
la casa, non parla, quindi non formula frasi sul suo senso di appartenenza, ma se osservate un gatto in casa vi rendete conto di quanto sia radicato il senso di appartenenza a quel luogo, ancora più di quanto non accade per un cane. Bene, abbiamo in ultimo descritto gli strumenti che la natura ci ha messo a disposizione, dunque non soltanto il suggerimento biologico che di testo è chiamato sistema universale e personale, ma anche uno strumento tutto nuovo, l'emozione. Ricordate quando abbiamo parlato di qualcosa che sentiamo dentro che ci permette di sapere come siamo e dunque di avere il primo posto di coscienza. Damasio la chiama coscienza nucleare. Edelman la chiama coscienza primaria o coscienza di primo ordine. Poi l'emozione che ci fa intuire come stanno gli altri, quindi quel modo di stare nella relazione interpersonale che non è più soltanto cogliere un segnale e reagire a quel segnale come fa il serpente, ma che è cogliere un segnale, costruirsi una teoria sullo stato interno dell'altro e provare a vedere cosa si può fare facendo riferimento al proprio stato interno. Questo non è più una risposta condizionata come potrebbe essere un serpente o un piccione, ma è già qualcosa di più. È il vostro cane che vi guarda quando tornate a casa, si fa delle fantasie su di voi, cerca di capire come quelle fantasie su di voi hanno a che fare con il suo di stare bene e sceglie come comportarsi. Tanto non so se avete fatto a caso, il vostro cane quando tornate a casa è l'unico che fa le cose giuste, mentre quasi tutti gli altri sono o troppo distanti o troppo vicini, lui sa esattamente dove stare, e quindi se siete di buon umore, non so dire, se viene vicino, se siete di umore a stessa, si mette in condizione, insomma, di non darvi troppi fastidio. Mentre qualcuno vi ha chiesto troppe cose e qualcuno vi ha detto che ignorato. Okay? Quindi diciamo l'uso dell'emozione che fa un mammifero, non tanto evoluto, però che è molto simpatico, come un cane, è diciamo molto sofisticato perché c'ha di sé, perché sta dall'altro e agisce sulla base di queste due congetture messe a confronto l'una con l'altra. Non è buono. E poi abbiamo letto delle emozioni che ci motivano, cioè che ci spingono e ci sostengono nell'azione, e abbiamo letto delle emozioni che ci fanno conoscere il mondo. Ricordate quando abbiamo parlato delle emozioni come atto di conoscenza fortemente imbricato con i pensieri. Abbiamo per esempio l'esempio di un golf, nessuno sa dei golf pesando la lana o misurando i dati tecnici della trama e dell'ordito. I golf si sanno perché sono troppo pesanti, troppo leggeri, o perché sono di qualcuno che ha male o che sta antipatico, quindi diciamo, è quella dimensione affettiva che vi dice questo è il mio golf, questo è il tuo golf, questo golf adesso me lo metto, questo adesso me lo tolgo. Tante volte uno si toglie il golf e sta rispetto a qualcuno, non ne importa niente per la rana, e qualche altra volta se lo tiene stretto perché gli ricorda qualcuno e così via. Dunque la conoscenza del mondo non è una conoscenza tecnica, non è neanche una conoscenza oggettiva, ma è una conoscenza interpretata, è una conoscenza che ci dà accesso appunto ai significati e cioè di cui parleremo tra poco. Detto questo, abbiamo quasi tutti gli strumenti. Soltanto una cosa ancora, sapete, non mi ricordo se ve l'ho detta la volta scorsa, ma io faccio che dirvela. E poi mi interrompete se per caso non ne avevamo ancora parlato. Le parole sono sempre di grande utilità, ma a volte ci confondono. Dunque, poi vi leggete la parola emozioni, poi magari anche emozioni primarie, emozioni complesse o emozioni di base, emozioni semplici, insomma tante parole. Va bene, questo ci siamo accordati. Poi però leggete la parola affetti e leggete la parola sentimenti. E non so se c'è un accordo condiviso sull'uso di queste parole. A volte si mettono per non fare una ripetizione in un testo, però non è appropriato cambiare parola perché non sta bene la frase. Ognuna di queste parole dovrebbe avere un suo significato. Ma non è che ne hanno una in natura. significato tutto di una cosa o una persona. Allora io ti propongo un significato da dare a queste tre parole da usare qui tra di noi. Poi dopo già in un altro corso magari le guardate in un altro modo, perché non riusciamo mai a fare un congresso dove proprio si dice questa parola vuol dire la stessa cosa per tutti, e quindi si fa un po' di fatica a leggere due libri diversi perché magari vengono da due accordi culturali diversi. Ma intanto vi dico come le uso io e come potremmo fare insieme. Allora, le emozioni le abbiamo descritte come stati interni fortemente incarnati, incorporati, che ci segnalano contenuti molto rilevanti su di noi, sugli altri e sul mondo. Ci fanno sapere cose, sono dei buoni informatori. Cosa sono gli affetti? Gli affetti sono emozioni collocate nelle relazioni interpersonali significative. Si tratta sempre di emozioni, di stati fisici, ma quando queste emozioni, invece che essere rivolte a un oggetto, è rivolta a una persona, e quando questa persona è la mia mamma, il mio moroso, il mio compagno di banco, il mio professore, eccetera, eccetera, li chiamiamo affetti. E i sentimenti che sono? I sentimenti sono emozioni o affetti, quindi tutte e due le classi di cui abbiamo parlato valgono per costruire un sentimento, che hanno una caratteristica un po' particolare. Sostengono un significato, quindi partecipano a dare un significato, o ricevono significato da un pensiero, da uno stato mentale che chiamiamo cognitivo. Ok? Quindi facciamo un esempio. Io ho voglia di sesso. Voglia di sesso è una voglia e basta, è uno stato biologico regolato per via endocrina o per segnali del contesto. E dunque dico che proprio un'emozione e la chiamo eccitazione. Va bene? Sono eccitazione. Se io dico ho voglia di te, dico ancora che ho voglia di sesso, ma ho voglia di sesso non a caso, non così tanto per. Ho voglia di sesso dentro una relazione. E questa relazione è una relazione per me significativa, per me importante. E chiamo la voglia di te affetto. Ok, la voglia di sesso è generica, potrebbe andare bene quasi tutto pur di risolvere questa voglia di sesso, sono i suoi gusti, ma insomma, l'importante è che non è collocata dentro una relazione, poi uno se la tiene, uno la risolve, insomma, tutte scelte. La voglia di sé è una voglia individuata dentro una relazione. E questa voglia non la rivolgo in un'altra relazione, intero? Quindi non la chiamo più emozione, la chiamo affetto, perché prende spazio soltanto dentro a un modo di stare insieme che chiamiamo relazione per conspecifici o relazione interpersonale. Ok? Se io dico pensando a te e pensando a te, ti amo, sto dicendo qualche cosa di più che è un mio stato interno, che è un mio forte desiderio, ma orientato a te, quindi è anche un mio affetto, ma posto dentro un sistema di significati che io chiamo amore per te e che cerco di comunicarti nella forma dell'incontrarti, dell'abbracciarti, del baciarti. Quindi quando io poi vengo da te e ti incontro nel corpo, faccio un incontro di tipo emotivo, perché avrò voglia, affettivo, perché volevo te, e sentimentale, perché questa voglia di te sta dentro un sistema di significati più grandi che chiamo l'amore per te. Allora, fare l'amore può avere un significato di tipo emotivo, un significato di tipo affettivo, un significato di tipo sentimentale. Ed è carino quando sono tutte tre. Questo è soltanto un approccio linguistico, ma ci permette di riconoscere dei gradienti di significato che vengono generati man mano che complichiamo il modello. C'è uno stato di base che già si informa su di noi, sono eccitati. poi c'è uno stato di base collocato in una relazione che mi forma su me con te, e poi c'è un sistema di significati che io chiamo amore, che mi informa sul significato complessivo, cioè sul progetto che io sto cercando di portare avanti con te. Ok? Questo è un esempio che abbiamo fatto sulla sessualità, possiamo farlo su qualunque altro tipo di emozione aspetto di meno. Per esempio, possiamo pensare all'attaccamento, io ho paura, guardo la mia mamma, nel rapporto con la mia mamma la paura diventa un affetto, non è più solo paura, è bisogno di protezione, e quindi io trovo nella mia mamma una sicurezza. Ma quando la mamma mi consola in quel modo, posso sentirmi anche voluto bene dalla mia mamma, e quindi posso dire che la mia paura si risolve nell'accudimento che la mamma mi dà, ma ancora di più si risolve nel sentirmi amato dalla mia mamma. Quindi sono rassicurato perché mi protegge dalle cose che mi fanno paura e nello stesso tempo mi vuole bene. Allora, il sentimento è il sentirmi amato, l'affetto è il sentirmi protetto, e l'emozione è la paura, perché c'è stato un temporale, perché non si può, non so. Ok? E questo potete fare su tanti altri aspetti. Io vi suggerisco di accordarvi su queste piccole cose anche con i vostri pazienti, perché tante volte con i pazienti si usano parole così un po' a caso, un po' a sproposito, come ti senti, che emozione hai avuto, che, no? Allora, se noi ci abituiamo a un certo rigore, a una certa disciplina linguistica, siamo più sicuri che le persone che parlano con noi si avvicinino alle immagini che noi abbiamo in mente, alle rappresentazioni che noi vogliamo partecipare con loro. Se invece usiamo le parole arbitrariamente, arrangiano sempre un po', devono fare dei tentativi, devono immaginarsi che forse pensiamo quello, ma forse no, per un'altra volta l'ho detto con un'altra parola. Ecco, un po' di disciplina in questo senso ci aiuta a fare dei buoni accordi, soprattutto quando vogliamo scoprire le cose nuove, che non sono ancora molto chiare, né a noi per quanto riguarda il paziente, né al paziente per quanto riguarda se stesso. E poi volevo anche suggerirvi di usare questa idea che vi ho proposto, così che sembra un po' teorica, anche per decidere che terapie fare. Voi dite che facciamo delle terapie emozionali, beh, ci manca, cosa fate se non delle lezioni? O addirittura fate dei manuali d'uso su togliere le emozioni, no? Cioè, semplicemente create delle schede tecniche e date delle istruzioni dei pazienti, ma queste non sono grandi terapie. Fate delle terapie affettive, beh, ma certo, dovete imparare da tutti che nella terapia c'è una relazione, quindi le emozioni che si provano per la paziente terapeuta vengono collocate in uno stare insieme. Quindi certo che la terapia è emozionalmente connotata e poi è anche una relazione affettiva. Ma quello che io volevo suggerirvi è di pensare sempre, il più possibile, a delle terapie sentimentali, che detto così può anche sembrare strano, ma in realtà se vediamo le parole come ci siamo accordati, ci dice davvero che cos'è una terapia. La terapia è un'esperienza profondamente sentimentale, cioè la ricerca di quel modo di stare con l'altro che genera significato e che dà luce sui significati che si muovono dentro alla relazione. Dunque un'esperienza sentimentale fa capire cose agli altri e permette di dare significato a ciò che noi stiamo facendo nell'atto del capire. Poi mi rendo conto che la parola sentimentale deve sembrare un po' ottocentesca o un po' troppo romantica, nata dunque dalle esperienze di un certo periodo, dalla letteratura, dell'arte, eccetera, eccetera, però per il momento mi sembra ancora la parola più adatta. Perché distingue la relazione affettiva da una relazione che porta dentro di sé e cerca dentro di sé più significato ancora del semplice vivere affetti, la relazione appunto fondata sul sentimento. O questo vedremo quando io in modo forse un po' provocatorio vi dirò: se un paziente non si sente amato, voi che cosa potete fare? Spiegargli delle cose? No. Stare con lui e assicurarlo? No. Perché il suo problema è non sentirsi amato. potete inviarlo un indirizzo per qualche uno lo amerà.
Certo, però mi potrebbe dire, io non ci so andare per l'indirizzo, non ci voglio andare.
Però la cosa più normale che può passare per la testa di fare con una persona che non si è tornata è amarla.
Io vi suggerirò di amare un paziente. Anzi, non hai paziente, se non abbiamo troppo poi finisce che ti complica la terapia fisica, che succede?
E dovete amare i vostri pazienti, soprattutto quali? Quelli che partiscono da morte, quelli che non sono stati amati o che lo sono stati in un modo poco comprensibile, hanno sempre il dubbio se sono o non sono degni d'amore. Questi pazienti stanno meglio se fanno un'esperienza diversa, quella deve essere amata. E questa è allora l'esperienza sentimentale, non soltanto una buona relazione, non soltanto una buona relazione con buone emozioni, ma quel tipo di emozioni dentro la relazione che noi chiamiamo reciprocità del sentimento, quindi. Beh, poi dovrò mettersi d'accordo su come amare i pazienti, perché certamente non si può portare a letto, ma neanche a prendere un caffè, certamente non si può andare oltre un tempo definito, quindi è un setting preciso quello che abbiamo a disposizione. Ma dentro quel setting possiamo fare un'esperienza sentimentale e non limitarci a un'esperienza affettiva. Ecco perché le parole di quelle parole. Ho detto qualcosa in più dei sentimenti, perché i sentimenti ci consentono anche di fare il passaggio al terzo grande mandato che ci accompagna nella vita. Allora, le parole, la prima parola da ricordare è sicurezza, la seconda parola da ricordare è relazione con gli altri, e di solito abbiamo parlato fino adesso. La terza parola sono due. Significato condiviso. Vediamo un po' cosa vuol dire significato condiviso. Vuol dire che dentro di noi sentiamo un grande bisogno fisico, alla fine, di trovare un senso per la nostra vita e un significato per ogni nostra esperienza. Perché dico bisogno fisico? Perché fin quando questo senso non è intuito e questo significato non è in qualche modo reso disponibile, noi siamo male. Male non tantissimo, ma se è protratta la mancanza di significato, allora il dolore si fa intenso. E vedremo che tipi di dolore ci aspettano quando passiamo troppo tempo senza un senso per la nostra vita e senza un significato per una nostra azione. È molto angosciante non riuscire a capire le cose. Se per esempio una persona vi fa una carezza e voi non avete un significato disponibile per quella carezza, la carezza, che di per sé potrebbe essere anche un'esperienza gradevole, diventa inquietante. Incominciate a domandarvi: ma che cosa vuole? Ma che cosa sta cercando con me questa persona che mi fa la carezza? Dovete avere una risposta pensata, una risposta disponibile, e poi non basta che sia la vostra, dovete anche essere abbastanza d'accordo con la persona che la carezza ve l'ha fatta, e quindi dovete negoziare il significato fino a quando arrivate a una ragionevole condivisione. Mi sembra proprio che voi pensate a quella carezza abbastanza come chi ve l'ha fatta pensava alla stessa carezza. Abbastanza, dico, non proprio esattamente, perché le carezze si nascondono sempre cose che non sappiamo dirci e non sappiamo neanche riconoscere. Però, insomma, c'era una buona quota di carezza pensata allo stesso modo, sentita allo stesso modo, vissuta allo stesso modo. Dunque, una buona quota di carezza che si inseriva in un fluire di senso. Il senso è anche una parola per dire direzione, dove sto andando con questa carezza, e garantiva una quota di significato, cioè questo segno, signor, cosa fa nella mia vita, padre? Significa, ok? Dà contenuto alla mia esperienza attraverso un segno. Ecco, come possiamo fare una cosa così terribile e così difficile? Vabbè, abbiamo i nostri strumenti, di nuovo. Il suggerimento dunque è potente, è come se ci dicesse: ora che hai cercato dei risolutti, ora che hai cercato un po' di sicurezza per sopravvivere, ora che per farlo ti sei messo d'accordo con gli altri e hai usato bene il sistema di motivazione perfetto, fai un'altra cosa, cerca un significato per ogni progetto e un senso per tutto ciò. È una
senso. Immaginate di Adamo ed Eva,
lì, carini, ti piacciono, un bel po', con tutta l'imposizione, sarà conoscenza per usarlo.
E devono dare un significato. Il significato è la prima
inquietudine della loro vita, tant'è che poi si lasciano considerare, vabbè,
no? E vanno a cercare il significato dove?
Nell'albero della conoscenza. Sapete che l'albero del bene e del male è anche chiamato albero della conoscenza, cioè albero del sapere tutto. E quindi vuol dire che questo problema del sapere tutto è un problema davvero serio, cioè non è tutto per ogni guarda. Cioè, si stava bene e non si è potuto fare a meno di rischiare per sapere tutto. Okay? E questo rischio nella metafora, in questo paradiso terrestre, dove c'era soltanto una cosa da usare con cautela, che era la conoscenza, ci dice quanto sia scritto dentro di noi il bisogno di senso e di significato. Beh, insomma, i due poveracci, progenitori dell'umanità, tratto di una metafora, probabilmente una delle nostre ave, si chiamava Lucy, che era una scimmia antropomorfa, insomma, però i passaggi sono belli da leggere, belli da studiare. Insomma, questo problema che c'è stato all'inizio delle culture, della fondazione di ogni cultura, ce lo ritroviamo anche noi, che dentro una cultura in fondo ci si nasce e ci si vive. Ma è come se ognuno di noi dovesse rifondare un po' di questa cultura, dovesse farla propria. Adesso vediamo il suo. Il primo strumento è abbastanza inusuale e sembra persino un po' strano, perché la grande novità che compare con la neocorteccia è il senso del tempo. Vedete, con il tempo noi facciamo delle cose incredibili che non riescono a fare altri nostri amici e intimi, che non sono molto lontani da noi. Noi li abbiamo lasciati nella scala evolutiva da poco tempo rispetto al lungo periodo che ha portato da una cellula eucariota fino a noi. È che, per esempio, un cane, tutti i grandi neurologi hanno un cane e ne parlano nei loro libri, un cane ha il problema di cui ci parla Edelman. In un libro il cui titolo è molto bello, molto efficace, e il titolo di questo libro è Il presente ricordato, e nel presente ricordato Edelman ci dice come postare nel fluire del tempo il suo cane. A questo limite il cane deve stare nel qui ed ora alla luce dei ricordi utili per stare nel qui ed ora, quindi ha un po' di esperienza del passato, deve organizzarsi l'azione che segue immediatamente il qui ed ora, però non è in condizione di raccontarsi la sua storia passata o di cercare nella storia dei suoi avi un po' del motivo per cui farà quell'azione, e non è in grado di progettare il suo futuro, non è in grado, per esempio, di pensare a cosa sarà dopo la sua morte. Per nessuno ha una risposta precisa, però non lo so pensare. E non è solo una questione di parole, è proprio una questione di spazio per il tempo, di spazio mentale per stare nel tempo. Beh, noi ne abbiamo parecchio di tempo, noi stiamo riflettendo sulle origini dell'universo ed eventualmente su un creatore che è sempre esistito fuori dal tempo, prima del tempo. Sappiamo se è così, però possiamo fare congetture di questo tipo. Così come possiamo pensare alla nostra eternità, cioè a non morire mai, o a non morire e a non smettere mai di esistere. E di pensieri ce ne sono di diversi tipi, dalla promessa della risurrezione fatta da Gesù ai cristiani, al racconto, alla promessa in qualche modo della reincarnazione fatto per esempio ai buddisti, e poi via, altro. Promesse, altri metodi per sforare oltre il tempo, per non fermarci al vincolo temporale che è la nostra morte. E questa è una cosa sconvolgente, una cosa grande. Tra l'altro difficilissima da discutere, io non lo farò perché non è neanche il mio mestiere, ma se parlate con un fisico vi venga in mente la pelle d'oca, no? Einstein ha trattato il tempo in un modo molto inquietante, l'ha messo come altra dimensione nello studio della fisica,
e poi insomma se cambiamo un universo le cose non sono più come le pensiamo e come normalmente le ricordiamo, tanto da poter affermare il tempo non esiste una congettura umana, forse una congettura umana probabilmente lo sarà pure, ma è una congettura straordinaria nel senso che ci permette di fare tutto ciò che senza il senso del tempo non sarebbe possibile. Quindi con buona parte dei fisici noi psicologi diciamo questa è la dotazione, non importa quanto è coerente con il fatto che davvero il tempo sia come noi lo immaginiamo, ma ci serve per fare cose che nessun altro essere vivente è in grado di fare. Ci serve a uscire dal presente ricordato e a entrare nella dimensione del racconto, nella dimensione narrativa. Io sono me in un tempo sconfinato, mentre un cane che non dice io sono me, ma già la percezione di sé, ha una quota di coscienza, è in quel momento quel cane lì, punto. Mentre io mi racconto da dove vengo, che cosa posserò prima di venire, dove andrò, che cosa... questo è lo spazio del mio racconto. Però non basta avere il senso del tempo per raccontarci il racconto, ci vuole un altro trucco della natura, ci vuole la disposizione del nostro cervello a creare sequenze temporali che poi si prestano anche a divenire sequenze logiche. Mi spiego. Il nostro cervello non resiste, non riesce a tenere due elementi separati da loro se capitano nello stesso campo visivo. Così come non riesce a tenere due elementi separati da loro se compaiono uno dopo l'altro o uno prima dell'altro. Il nostro cervello è inevitabilmente attratto dal costruire, dal pensare nessi tra gli oggetti e sequenze tra gli eventi. Già a fare diversamente. Ok? Poi un'altra cosa vuoi spiegare? Di far venire in mente altre cose possibili. Ok? Vedete due che mi prestano a più. E voi vedete questa cosa qua, no? La potete leggere come due penne buttate sulla lavagna. La cosa se bene non si accontenta, si potrebbe leggere una lettera B, ok? E questo potrebbe essere sufficiente, ma il vostro cervello non si accontenta e dice perché ci deve essere una lettera di sulla lavagna. Allora può essere iniziare di leggere un disturbo narcisistico grave del professore, oppure può essere un segno di vittoria, oppure può essere una breccia che inizia una direzione, eccetera, eccetera. Mi spiego. E si va avanti abbastanza in libertà. Voi dite, ma non aveva nessun senso la penna messa qui, perché ce l'aveva preso messa io, quindi insomma stavo cercando di argomentare una teoria, certo che ce l'aveva senso. Però potrebbe essere davvero capitato così perché qualcuno ce l'ha messa. Tutti gli adulti ci hanno tentato di leggere in questi segni qualche cosa che ha a che vedere col futuro, perché noi non ci accontentiamo, che è un esempio che sarà difficile per capire. Ok. D'accordo? Quindi... volevo darvi questa idea che noi siamo irresistibilmente attratti da creare nessi, connessioni e da costruire sequenze. Va bene? Dentro alle sequenze e dentro ai nessi succede una cosa meravigliosa. Si compie un gesto creativo. Bene. Cos'è questo gesto creativo? È che noi generiamo nel mondo qualche cosa che senza il nostro cervello che incontrava quei due oggetti o quella sequenza non sarebbe mai esistito. E poi ci succedono altre cose che adesso vi racconto, ma questo è un gesto creativo. Due penne lì, probabilmente il nostro cervello sarebbero state due penne. Noi passiamo, le vediamo, le leggiamo, le mettiamo in sequenza e abbiamo creato qualcosa che non c'era. C'è un racconto molto bello, tenerissimo, struggente in qualche modo, che è sempre del genere. Io vi cito spesso l'Antico Testamento, così come lo cita Norton Fry, che era un grandissimo antropologo, e che ha letto di tutto e dappertutto, e poi ha detto, tra tutte le cose che ho letto per il nostro gruppo di un umani, noi chiamiamo questo occidentale in modo un po' caldeggiato, ho scoperto che c'è un grande codice. Questo grande codice ha generato quasi tutta la letteratura e quindi tutti i tentativi culturali. Questo grande codice è la Bibbia, per il nostro contesto, perché va molto indietro nel tempo a dirci quali congetture hanno fatto gli esseri umani quando cercavano di darsi spiegazioni. Poi ovviamente c'è anche una lettura della Bibbia che è di tipo trascendente, quindi la Bibbia come voce di Dio creatore, ma questa ovviamente è una lettura di fede, quindi è una lettura particolare che uno può usare. Però possiamo usare anche, se non abbiamo fede in un Dio creatore, la lettura antropologico-culturale. E scopriamo che c'è un racconto molto tenero, molto bello. Dio fa tutte le cose, 26 giorni di lavoro, e poi fa l'uomo, lo fa immagine sua, e questa è una delle cose che si domanderebbe, cosa vuol dire essere immagine di Dio dal punto di vista antropologico-culturale e anche dal punto di vista della fede, perché poi noi abbiamo anche pazienti che vivono questa dimensione del mondo. Ma poi fa una cosa molto particolare, chiama questi due e gli dice: questo è un mondo. Ci sono animali, piante, oggetti, fate una cosa, date un nome a tutte queste cose che io ho fatto. Ecco, questo dare un nome alle cose, che è l'atto culturale fondante, è un gesto creativo, è come dire: io ne ho fatto un pezzo, adesso andate avanti dando il nome alle cose a costruire la creazione, portatela da qualche parte, ricordandoci come noi abbiamo un cervello disposto a nominare. E per nominare bisogna fare serie, classi, gruppi, puoi trovare dentro questi gruppi individui e poi dare dei nomi. Questo è molto interessante. Non importa, qualcuno pensa che questo sia stato fatto proprio da Dio, qualcuno pensa che le cose siano andate così in natura, ma ci dice che noi siamo creativi, cioè che noi prendiamo ciò che c'è, lo rinominiamo e lo trasformiamo. Un gesto che va oltre invece. Perché dice, parliamo di queste cose? Cosa ci serve parlare di questo? La psicoterapia è sostanzialmente questo: è prendere una storia e rinominarla, è prendere un dolore e dargli un nome diverso, è prendere se stessi e cominciare a chiamarci per nome in un modo nuovo e creativo, e non fermarci lì, inchiodarsi al dolore in cui ci troviamo. Questo. Così come una telefonata di notte, ogni tanto è capace di generare qualche nome nuovo alle cose, qualche nuova sequenza, qualche nuova connessione, e ci fa uscire che siamo diversi da prima. Ok? Poi la psicoterapia dovrebbe essere organizzata per farlo, dalle telefonate, intanto viene, non sono via, un gesto che è. Però è esattamente questo che stiamo facendo, stiamo usando questa nostra caratteristica tutta speciale che parte da un atto molto semplice, un cervello irresistibilmente attratto da mettere le cose in sequenza. E appena sono in sequenza nasce il mio. Poi non basta, immaginiamo di avere avuto il senso del tempo, di essere stati attratti dalle sequenze, dai mezzi, e di avere trovato qualcosa che prima non c'è. Beh, non possiamo starci mentiti, dobbiamo subito andare a raccontarlo a qualcuno, questo è un altro bisogno, se no stiamo male. C'è qualcuno che non lo racconta a nessuno, certo, però se lo racconta, sarebbe tutto. È come continuare a dissipare creazione, no? Se lo racconta, poi magari lo racconta a un amico immaginario, lo scrive sul suo diario, dialoga con Dio, con l'universo, con il respiro del mondo, insomma, poi no, grazie. Il nome al suo interlocutore, ma qualcuno lo deve raccontare perché c'è un significato nuovo, se no si sta male. Tant'è che la posizione autistica, che non consente la condivisione del significato, è dolorosa non tanto perché non si generano significati, le persone autistiche generano significati anche strepitosi e fanno molta fatica a condividerli, perché per condividere bisogna saper fare altre cose anche a livello neurobiologico che purtroppo certi bambini autistici non riescono a fare. Dunque potremmo dire una terza cosa, che i significati, o se volete le sequenze generatrici di significato, sono fatte per essere raccontate. E c'è qualcuno che esagera un po', beh, qualcuno anche di grande valore, come poteva essere Paul Ricoeur, o c'era un Brunner, perché era un filosofo che si interessava di psicologia, Brunner era uno psicologo che si interessava di filosofia, ma che sono arrivati a dire, la nostra vita va contro, e hanno, diciamo, suggerito l'approccio narrativo all'uomo e anche l'approccio narrativo alla sua sofferenza, quindi hanno suggerito una psicoterapia di taglio narrativo, che è un po' quello che vi racconterò, che dovranno venire la storia di vita. No, la storia di vita è un modo per stare dentro questa prospettiva. Però volevo darvi un'idea, non è una prospettiva tutta di fantasia, è chiaro che poi non si mette del suo, ogni autore nei suoi libri descrive anche un po' le sue idiosincrasie, i suoi gusti, il suo modo di essere. Ma volevo cercare di spiegarvi che questo approccio narrativo alla nostra storia, a tentare di rispondere alla domanda chi siamo, se ci facciamo qualche decisione, e poi quindi anche alla psicoterapia, che è un modo di leggere storie, ha un fondamento biologico. Questo fondamento biologico lo stiamo riconoscendo per via metodo scientifico tradizionale, quindi con esperimenti di laboratorio. Ma se volete lo potete anche riconoscere attraverso un'altra via, che è quella che noi chiamiamo la psicologia culturale, che è l'altro pilastro della conoscenza psicologica. Cioè, se quello che io capito in laboratorio non ha un riscontro dalla vita delle persone, è perché da una parte qualcosa non funziona, o le persone non fanno un esperimento, e è così parziale da non toccare davvero la psiche umana, che è il perfettivo. E la via psicologico-culturale al fondamento della narrazione è molto semplice, e che per esempio stasera molti di noi sentono il desiderio di tornare da qualcuno a casa, da un amico, da una mamma, da un amore, dai propri figli, eccetera. Poi c'è anche chi non ha nessuna voglia di tornare da nessuna parte, ma questo è ovvio, perché non sempre le cose vanno come le stiamo descrivendo, però insomma tra di noi molti vogliono tornare da qualche uno per raccontare cose che hanno notato nel mondo, che hanno annotato nella propria memoria. È chiaro che un racconto non può essere così banale da non essere raccontabile. Cioè, questo potete dire cose del tipo sono uscito da lezione alzandomi dalla sedia, beh, ovvio, invece strisciando per te, no. Allora, ecco, se fosse arrivato a casa strisciando per te, sarebbe raccontabile, ma nel senso che uscendo dalla sedia è un dato non rilevante. Poi dice, bene, sono uscito passando attraverso la porta, che c'è anche uno che non si poteva dare attraverso il dedo, diventava raccontabile, ma attraverso la porta no, cioè, fin quando incontrate una sorta di deviazione del canone, qualcosa che non torna più, che non gira, questo quando tornate a casa lo raccontate, no? C'è qualcosa di inatteso, qualche cosa di imprevedibile, qualche cosa di non giusto, non doveva capitare così, ma magari ti dai l'onore perché non era giusto. O qualche cosa che avete notato voi, che nessuno ha notato, qualcosa che avete guardato voi, una nuvola che ha fatto fare del fatto, questa è la racconta. Perché le nuvole hanno delle forme da raccontare. Certo che non hanno importanza poi nella vita, sono nuvole. Però voi io adesso la forza lui lo dico. Perché? Perché forse questo atto di condivisione ci dice qualche cosa di noi, ci dice che noi siamo noi nella relazione con gli altri, quando questa relazione non soltanto è piacevolmente riuscita come nel sistema di presente personale, ma quando diventa capace di partecipare al senso della nostra vita. E per sapere che un altro partecipa ad essere con me alla mia vita, devo dire delle cose che devo dare come. La cosa pratica è che quando io torno a casa sono sempre entusiasta, io di solito torno abbastanza di buon umore a casa. Sono stanco. Certo, stamattina adesso è che lavoro, quindi è chiaro che alla fine stasera sarà stanco. Però è inesistibile tornare qualcuno a cui dire delle cose. Ma la cosa particolare è che quando io sono a casa tre donne, che questo è complicato per me, no? Una non deve dire, e poi a dire le mie cose quando c'è spazio, perché ci sono altre cose da dire, ovviamente, eccetera. Ma non ne fatta una, cioè, non è che venga una cosa fantastica, no? No, cioè tutto quello che dico è in qualche modo fatto di critica, ma non di critica astiosa, ma di
critica,
no? Dice, per esempio, uno dice, questo dovrebbe dire, no, vabbè, no,
oppure intendevo stai raccontando,
non so, sembrava, no, raccontavo,
e quindi ognuno non sarà niente,
dato che magari ha fatto una cosa che non interessa a voi, e no, però alla fine, a forza di provarci, qualche cosa stacca,
ed è la traccia del nostro essere noi stessi in quella casa, in quella famiglia,
ok? E quando poi ce lo ricordiamo, non abbiamo soltanto il 21 novembre che mi sono successe 8 cose interessanti, no, di 8 ne ricorderò una, ma qua ricordo quella che poi ci siamo detti, che abbiamo messo in circolo,
e quando è andata in circolo si è ancora trasformata, è come se i significati non si fermassero mai,
ok? Cioè man mano che passano si completano ancora, prendono altre parti e fanno vedere un pezzo di mondo di realtà, che è interessante. Il problema è che cioè, i significati si finisce anche per litigare, perché sono cose che si stanno troppo a cuore, noi diciamo, guarda, non è possibile che tu non te l'hai cosa. E lì, è così. L'altro dice no, non convince.
E allora dobbiamo imparare un'altra arte, che non è più l'arte
del chiedere aiuto quando si è piccoli, prendersi cura dei più deboli, tutte le cose che abbiamo detto.
Ma l'arte del negoziare i significati per renderli compatibili
per un mondo comune. Brunner dice che le culture sono il risultato della negoziazione del senso e del significato di un gruppo di persone. Il problema è che la cultura ha una sua tradizione, cioè dei significati che rimangono ben negoziati per un certo periodo di tempo, ma anche le sue rivoluzioni. E dopo un po' quel significato lì non piace più. Lui ha cambiato, bisogna fare una cosa faticosa che è improvare a negoziare il significato. Io per esempio ho fatto molto casino perché certi significati della generazione dei miei padri non ancora non mi convincevano. Non so se ricordate le date, abbiamo fatto casino in quegli anni che si chiamavano 68, 70, eccetera. Non ci andavano significati negoziati. È anche difficile a 15 anni trovare. Molto sensato ciò che dice Andreotti, poi magari dopo sì, è anche interessante, però quando io avevo 15 anni le cose in identità di Andreotti, un po' strano, molto sensato Andreotti. E poi adesso che ho 80 anni dice anche delle cose molto acute, però insomma c'è incazzare, c'è poco da fare. E allora veniva in mente, no, di dire, buttiamo di altra roba, cambiamo, facciamo altre cose. È stato un guaio perché per un bel po' non ci si è capiti, insomma, il posto dove si tornava a stare bene era invece un posto molto difficile, no? Fino a quando non volevamo rinegoziare i significati, lì si stava bene, che era accordo, certo ci si gridava un po', insomma, non era terribile. E poi con un posto di sospetti, cioè adesso cosa mi dice quello lì? E quindi noi figli per i genitori eravamo difficili e loro per noi erano questo meno. Un po' complicato da maneggiare. Vabbè, insomma, per dire. Queste sono le rivoluzioni, poi ci sono di nuovo delle tradizioni, poi di nuovo delle rivoluzioni. È come un polmone che respira, ed è questo tentare a respirare con questo polmone che è la cultura, che è la ricerca del senso e del significato. Negoziare significati è un'arte e si impara vivendo. Normalmente si è abbastanza esperti di arte del negoziato quando non serve quasi più perché si sta per morire, cioè andando avanti si muovono un mucchio di cose non importanti, si trova il senso e poi dopo si trova il senso della propria morte e la cosa sempre finisce attraverso questo passaggio. Però è interessante, è un percorso, è dinamico. Dentro capitano un mucchio di guai di cui parleremo perché sono la psicopatologia così come io sto cercando di raccontare. Ok, per la psicopatologia è il capimento di un successo di queste cose di cui sto parlando. Adesso, attenzione, io vi ripeto le cose che vi ho detto così vedete se vi siete entrati dietro. Senso del tempo, grande attenzione. Voglio irresistibile di mettere i segni uno accanto all'altro e di costruire sequenze. Generarsi del significato dentro le sequenze. Voglio di raccontarlo. Difficoltà a trovarsi d'accordo, bisogno di negoziarlo. Cultura.
o senso per la propria vita.
Vediamo di dire ancora qualche cosa a questo proposito. È nata una coscienza nuova in questo mondo, non più la coscienza nucleare del cosa mi sta capitando, cosa sta capitando alla mia mamma, come facciamo a stare insieme bene. C'è una cosa spettacolare, ancora poco.
Ma quella coscienza che mi permette di farmi domande del tipo, già, chi sono io, non essendo io la mia mamma? Ma come faccio a dirgli che sono io senza la mia mamma, capite?
Martin Buber, un filosofo davvero, che ha fatto delle cose molto belle, diceva non esiste un io senza un tu.
No? Cioè il concetto di io è indissolubilmente legato al concetto di tu, se no non
distrae. E allora io scopro che voglio essere me stesso, ben distante dall'essere mia mamma, pensando a confondermi da lei questo atteggiamento simbiotico, eccetera, ma per essere me stesso ho bisogno di me con la mamma. Ho bisogno della memoria di questa traccia di me con lei. E questo è complicato, diceva una coscienza molto più ampia di quella del mio campo. Allora, tempo, racconto, e ho la memoria coscienza di questi significati che messi uno accanto all'altro diventano la trama del mio racconto, diventano la mia narrazione, diventano me alla fine, perché le mie cellule sono quasi tutte cambiate, non ci sono più dal punto di vista fenomenologico, ok? Non ci sono più, però che ero non sono più, ma invece la traccia di me sono io, è sicuro che io sono ancora me.
Sicuro, vedremo poi quelli che hanno il suo della coscienza, non è stato sicuro.
Allora, noi fino a qua abbiamo già detto che la coscienza si estende nel tempo e si estende attraverso i significati condivisi dentro a una relazione capace di annotarli e di negoziarli. C'è il problema delle parole, non so se voi avete fatto caso che fino adesso per dire tutto ciò io parlo.
E ci fosse qua gente che fa fatica con le parole, sarebbe già molto difficile capirsi. Per esempio qualcuno di voi che fa l'Erasmus ha fatto più fatica, perché non è facilissimo prendere certe parti del discorso se non usiamo lo stesso codice linguistico. Ok? Come quando io cerco di ascoltare due che parlano in inglese e ne prendo un po', ma non mica tutti.
Domanda: l'attribuzione di significato deve necessariamente passare attraverso una parola o una frase, cioè deve necessariamente essere linguistica oppure no? La mia risposta è un no secco. No. Noi possiamo costruire significati, condividere significati, raccontarci significati, costruirci un'idea di noi stessi in relazione agli altri, dinamica, in sviluppo, in progresso, eccetera, eccetera, senza dire una sola parola.
È ovvio che le parole ci tornano comode, ci fanno fare cose strepitose di cui poi parliamo tra un attimo.
Adesso vediamo come possiamo generare significati, condividere significati, raccontare significati senza usare le parole. Poi prendete uno che fa l'amore con voi. Se parla tanto, non aggiunge nulla, significato anche normalmente viene da tutto. Perché è difficilissimo fare una radiocronaca di un amore, soprattutto se lo state facendo, ancora, se lo raccontate. Ma non potete dire le parole. Se provate a mettere a sottotitolare una scena d'amore, certo. Non viene. Deve essere geniali. E già tante poesie d'amore ne salviamo poche. Perché alcune, sì, però l'ho fatto bene. Nel leggerlo, no? Solo qualche volta leggerlo è strepitoso, dirlo è strepitoso. Eppure cosa manca all'avere fatto l'amore per quanto riguarda il significato, la condivisione, la narrazione? Nulla. C'è un gesto molto inenarrabile, c'è
c'è un gesto molto indicibile, cioè con la mano, con la bocca, con la lingua diciamo ciò che le parole non arrivano a dire. Prendiamo argomento, prendete un bambino con la sua mamma, non parla ancora, capisce un po' di parole, non tante, e poi la mamma non è una che chiacchiera a proposito. A un certo punto lo prende in braccio, lo guarda negli occhi e gli fa sapere tutto ciò che lui deve sapere. Tutto ciò che lui deve sapere è che lui è un bambino speciale, unico e irripetibile. Proprio quel bambino lì. E come lo sa? Lo sa in quei gesti, in quegli occhi, in quello sguardo. Quel dialogo non è un dialogo fatto di parole, ma è fatto di temi che restano come generatori di significato per tutta l'esistenza. Quello sguardo non sarà mai più significato. E quello sguardo sarà capace di generare significati che milioni di parole non ci permettono di dire. Cambiamo argomento, prendete quattro che sono oggetti. Invece che uno spartito fanno la sensation e hanno un tema e sviluppano un tema. Beh, i quattro non sono banali nel loro costruire significato, usano uno strumento diverso dalla parola, usano le note musicali, però quanto c'è lì? Ma anche due in parete non si parla molto quando si sale una montagna incordata, ma quando tracciano una via, quando si coordinano i movimenti, quando si segnano le intenzioni e le posizioni, stanno costruendo significato, alto significato. Un alpinista, quello è un momento di massima creatività. Vedete, un alpinista è una grande cosa. Fare quel segno con quel gesto, con quella piede, con quella mano, insieme a quell'altro, ricordate, che si deve raccontare con me, eccetera, no? No, questo genera significato senza parlare. Ok? Potete fare milioni di altri esempi, volevo soltanto argomentare un fatto. Per avere dei significati a disposizione, per poterli raccontare, per poterli condividere, possiamo anche fare a meno delle operazioni linguistiche. Ok? E tra l'altro vorrei anche ricordarvi che tra i significati più cari normalmente non sono di tipo linguistico. Ok? Per le cose che ci accompagnano per tutta la vita e che ci sono più care, normalmente sono assai più fatte che dette. Sono assai più vissute che chiacchierate. Ok? Ma non volevo essere antipatico e parlare del mondo della linguistica, è una grandissima occasione il linguaggio, perché ci permette di fare una cosa molto interessante, ci permette di parlare di ciò che non c'è, ci permette di costruire temi anche senza bisogno del mondo degli oggetti, no? Per salire una montagna ci vuole una montagna, per fare musica ci vuole un strumento musicale. Con le parole io posso parlare della musica, posso parlare delle montagne senza avere le montagne, senza avere la chitarra, va bene? E capite che mondo si apre? Capite che quello spazio di tempo che mi è dato io lo posso formare di innumerevoli storie, di innumerevoli racconti, senza avere necessariamente viaggiato per il mondo, senza avere necessariamente incontrato tutte le persone incontrabili, perché posso fare congetture, supposizioni e raccontarle. A me non è poco. Così come posso costruirmi linguaggi tipo quello matematico, no? E allora entrare nell'infinità delle leggi dell'universo e dirle con i segni della matematica. Beh, certo, grande. Quindi non volevo sminuire ciò che la linguistica e quella parte particolare della linguistica che è la matematica ci permettono di fare. Ma volevo non appiattire il mondo dei significati dentro le parole, perché questo è un altro errore che la tante che noi facciamo nella vita, cioè pensiamo che se non si parla non c'è significato. Io sapete dove ho imparato questo, sono stato male da morire per un po' di tempo e poi piano piano ho cercato di capire qualcosa in più e ho trovato questo tipo di argomentazione. Io ho imparato lavorando con gli handicappati mentali, molti di loro non parlano proprio e non vi capiscono se parlate. Però la sensazione lavorandoci insieme è che la relazione io tu esista sia bionivoca, sia molto produttiva e molto generosa nel modo dei significati, e che questi significati siano condivisi e non in modo teorico, non basandosi su supposizioni, ma proprio usando dei codici non linguistici che ci permettono di articolare significati e di sapere che quello e non quell'altro.
si sta insieme funziona così con una persona disabile.
E siccome abbiamo sempre detto che le persone disabili sono persone, e noi stiamo dicendo che le persone sono persone in quanto capaci di generare e di condividere significati, la mia inquietudine era: se non parlano, come facciamo a dargli il valore di chi genera i significati? Ecco che piano piano allora è comparsa l'idea che forse anche la parola, ma non solo la parola, è così una via percorribile, una via tracciabile alla ricerca del senso. Del resto, insomma, l'arte, se escludete la letteratura, è quasi tutto questo. È un veicolo di significato prepitoso, dato con un po' di ocra, un po' di azzurro, per meglio, si scappa. Fermiamoci un attimo, poi dobbiamo affrontare un altro discorso, è impostare il lavoro di domani. Come state se parliamo così? Perché io non vorrei che adesso voi incominciate a partire sul cognitivo e a pensare che cognitivo, psicologia cognitiva, psicoterapia cognitiva è roba di ragionamenti, è roba di logica, è roba di linguistica. Cercate di farvi capire che è roba di significati, ma che i significati sono pervasivi della nostra esperienza e sono veicolati anche dal ragionamento, anche dalla logica, anche dalla lingua, dal linguaggio, dalle parole, ma non solo. Volevo capire se voi avete in mente la possibilità di usare queste tre parole: sicurezza, relazione, significato condiviso, per impostare una relazione di cura per aiutare un paziente. Poi ci mettete quello che volete, la psicoanalisi, sistemici, cognitivisti, non importa. Io volevo creare con voi una fondazione che avesse a che fare con qualche cosa che leggiamo nella storia della natura, nella storia della vita, nella teologia, in un disegno creativo, usatelo come volete questo discorso, ma qualche cosa che c'è, non che noi ci inventiamo, è che poi dato che ci viene messo a disposizione usiamo per esserci anche noi, e a volte ci viene bene e a volte ci viene così male da richiedere aiuto e da giustificare una psicoterapia. Anche per questo lavoro qua, però adesso voglio capire con voi come state, perché voi siete studenti di psicologia, affrontate queste cose da un po' di tempo, ne avete parlato con tanti miei colleghi, ne parlerete ancora, farete altri esami, farete altre cose, ma come abbiamo così poco tempo per stare insieme, io volevo capire quanto queste cose si suonano dentro, bene o male, perché le useremo per andare avanti nel discorso. Allora adesso, più che dei ragionamenti, vi chiedo proprio un come state, pancia, provate a verificare come questo discorso risuona in voi, usando qualunque tipo di parola, come abbiamo già fatto la parola, non abbiamo parlato dei mammiferi. Poi andiamo avanti. Come sta? Solo con una parola, non c'è più di un ragionamento. Siamo già discutendo. State in qualche modo, almeno scomodo il caso, perché il tempo non conta. Attingete al vostro stato, in caso, al vostro sentito. Perché vi chiedo di dircelo, no? Per essere troppo noioso, ma perché se questo è il nostro lavoro dobbiamo provare a starci dentro, se no vi state immaginando tutto un altro lavoro, vi state immaginando un lavoro teorico, tecnico, c'è anche la parte teorica, la parte tecnica, però sono le persone umane, con un paziente state bene, male, in piedi, spaventati, allegri, stupiti, divertiti, diciamocelo come stiamo, così cominciamo a fare questo lavoro che chiamiamo poi psicoterapia. Dove? Molto bene. Ok? Tranquilla.
bene?
Stanco.
Io ho due, troppo lento.
Troppo lento. Qualcuno l'ha chiesto in che senso? Vuoi rispondere?
Mi sembra che sia un cosa che dovrebbe essere veloce, se qui bisogna capire di più. Ci sarebbe.
No, lei si sente lenta rispetto alla velocità del racconto, ok? Possiamo anche dire troppo veloce il racconto, ma si cambia tutto. Vabbè. Sì.
Ma
questa
è
parla solo forte perché non mi sento.
Sono arrivata sul dia, quindi non può muovere tante cose. Però cioè, secondo me, non so, però io dell'altra volta parlo di empatia, che secondo me è la chiave principale, però penso sia difficile riuscire a provare, riuscire ad amare realmente una persona che per noi è un strano, cioè non so.
Difficile amare una persona, però non sta tanto strano un paziente, dopo poco vengono delle persone che ci hanno messo a parte delle sue cose più intime. C'è gente che frequentiamo da 10 anni che non conosciamo come un paziente dopo che ci seguite, anche se facciamo cose molto diverse. Quindi la conoscenza perché si va a volte veloce, a volte lenti anche, però a volte si arriva sempre. Ma quando io dico amare un paziente, pensate a una cosa di semplice. Io gli voglio bene, insomma. Ma volere bene una persona, diciamo le parole con il loro senso, è il minimo che dobbiamo a un paziente. Vogliamo bene, vogliamo il suo bene. Un terapeuta può solo lavorare volendo bene a una persona, verso una persona. Ok? Se volesse male, sarebbe perfetto, sarebbe un vero. Ok? Vabbè, poi per volere bene noi lo chiamiamo amore, perché possiamo dare delle connotazioni particolari. Per cui conoscersi in terapia non è così difficile, è volersi bene un minimo. Il problema è che qualcuno teorizza che non va fatto e qualcuno teorizza che va fatto, e poi ci arriviamo, parleremo. Io teorizzo che va fatto. Poi discuteremo, mica le parleremo meglio, sono qua a discutere con voi perché voi siete un'occasione per me, come io spero di essere un buon occasione per voi, cioè, in un'università si basa su questo, non sul dire la verità che nessuno possiede, ma sul fare dei tentativi ragionevoli e assennati e vedere come girano. Per questo vi faccio dire come la pensate, come se no la verità perde tutto se perde voi, cioè, anche lei siamo mica noi 5 che facciamo le teorie. Vedete quanti siete?
Un paziente che magari
può
fare, perché non si è chiamato, no?
Sì.
Per esempio, piace la parecchia che non si sente la mano dalla madre.
Sì.
Che ha avuto quindi un rapporto.
Sentite?
Quanto può spiegare la parecchia che ha avuto la mano?
Ok, ci teniamo questa domanda a disposizione. Non voglio non rispondere, voglio solo rispondere quando abbiamo dei limiti per rispondere. Se per caso ti accorgi che andiamo sulla fine del corso e non abbiamo risposto, salta fuori con una domanda e falla di nuovo. Adesso andiamo troppo alla fine del film, facciamone un pezzo e così diventa più semplice anche capire come mai una persona potrebbe servire e interessare l'amore di un terapeuta. Ok? Però un'ottima domanda, è solo un po' complesso rispondere. Torniamo un attimo a come vi sentite, che mi sembra importante che ce lo diciamo.
Confusione naturale.
E nostalgia e mancanza. Thank you.
Non ci stiamo chiedendo spiegazioni, ci stiamo solo chiedendo come risuoniamo dentro un discorso.
Arricchita.
Non si deve parlare di parole, dai.
Un po' spaesato.
Ma queste sono anche indicazioni. Troppo veloce, troppo lento, un po' spaesato, un po' confusione naturale, sono tutte cose che noi dobbiamo usare adesso per continuare il discorso e costruirlo meglio. Ci diciamo come ci sentiamo e sappiamo man mano mandare avanti. Un po' triste. Di fronte ad altre 100 persone, però l'unica ricchezza che c'è in quest'aula siete voi, quindi dobbiamo usare questo. Se non passo attraverso di voi non ce ne facciamo nulla del libro e della teoria, perché la terapia poi la fate voi, persone, non la fa un libro, non la fa un po'. E quindi io insisto un po' sul chiedervi di essere voi presenti con una parola, perché è lì che capiamo cosa sta succedendo. Facciamo un salto di tipo cognitivo intanto, poi se volete tornate alla pancia, che qualche parola in più non sta male. Cosa è difficile, cosa è difficile capire nel discorso che vi ho fatto in queste tre lezioni? Tirate fuori i problemi, le non chiarezze, le non coerenze, le dissonanze da altre teorie, cioè dove fa a far male di testa stavolta, non di pancia. Che così con le vostre obiezioni perfezioniamo il processo. Dov'è che non è chiaro? Direi che non siete d'accordo, è più che legittimo non essere d'accordo. Sì. Sì, tu dici, in realtà in che cosa è diverso dalle altre teorie questo discorso? Mi sembra che sia lo stesso, o comunque che abbia dei punti in comune. Beh, io spero davvero che sia così, cioè, non troverei ragionevole fare un discorso contro, interessa di più fare un discorso per. Capire, allora se quello che diciamo vuole essere capito da me insieme a uno psicanalista indiano, insieme a un andreviano, insieme a uno sistemico, io sono più contento che non se ho detto una cosa migliore di un'altra. Quindi diciamo, per me il primo lavoro da fare è trovare una casa comune, poi nessuno si abita molto su voi, quindi le differenze poi vengono fuori, ma la casa comune va bene, perché parliamo della stessa realtà, cioè di una persona umana. Se non riusciamo neanche a metterci d'accordo su questo, è un bel problema, ok? E che poi, a volte sono solo le parole che ci confondono, allora io ho cercato di usare più parole di casa che parole scientifiche per vedere se troviamo un accordo. Io gli unici con cui faccio fatica davvero a mettermi d'accordo sono quelli che la pensano come io la pensavo 30 anni fa. Cioè, sono me 30 anni fa. Allora con quel nemico faccio fatica a mettermi d'accordo. E con gli amici che la pensano così, che sono i comportamenti che escludono metà del discorso che ho fatto, ma non sono come un a priori, come dire, non ci interessa, forse nemmeno c'è. Boh, sì, no. È una chiusura in partenza, quindi non si può fare. Ok? Le cose che abbiamo detto, io le condivido con Pallino, con Borgogno, con ci mettiamo a discutere su cosa succede tra un bambino e la sua mamma, cominciamo a pensare diversamente, perché la stessa cosa, la stessa storia, la stessa sequenza è capace di generare più significati possibili e ognuno si affeziona più a uno o più all'altro, e lì cominciamo a discutere. Allora ci sono modi di leggerlo che sono un po' più di tipo meccanicistico, e uno dice, ma non deve capitare proprio questo, perché? Perché deve capitare, io dico, boh, secondo me invece dovrebbe capitare in un altro modo, o un po' più costruttivista, che era la proposta di Italia, ma qui poi si sceglie, va bene, allora, se tu dici io non vedo tanti difetti, io sono tranquillo, il problema è che poi queste cose che ti hanno dicendo dovete poter usare quando fate un colloquio clinico, cioè dovete avere lì. Non importa se siete gli unghiani o gli angeli, dovete avere in mente che la gente cerca sicurezza, che cerca un rapporto con gli altri e che cerca un significato possibilmente raccontabile da condividere. Avete già un pezzo di accordo con qualunque paziente, se è la tua sensazione, ok? O invece no, se noi così siamo, ok? E poi per discutarci si scelgono i modelli. Ma voi sapete perché esistono tanti modelli? Che nessuno ci ha capito niente, perché se no ne esisterebbe uno. E tanti cretini. Cioè, è semplice, no? Cioè, abbiamo capito troppo poco per dire così. E allora andiamo per tentativi e chiamiamo tentativi modelli. E nessuno può essere così sgorbone da dire tu non hai capito niente, ho capito tutto, perché dovrebbe di modelli quello è l'unico modello possibile. E nessuno davvero l'ha mai pensato. Quindi con un po' più di calma, diciamo, io ci sto provando così, tu racconta, diciamo, ci vediamo, ci parliamo e vediamo. Ogni tanto buttiamo via una cosa che non funzionava, che non serviva più, la psicanalisi viene buttata via, il cognitivismo viene buttato via, e così che si prova. Bene. Poi qualche domanda, ci sono problemi col potere, con il narcisismo, eccetera, allora invece che stare a fare un lavoro deve diventare più bravo degli altri. E lì si sciupa un po' tutto, perché viene in mezzo una roba che non è più quello che stiamo facendo, di cercare di capire, ma è cercare di attestare la propria posizione e possibilmente mettersi sopra quella degli altri. Succede, è una della vita, succede anche in
psicologia.
Parla un po' forte che ti sembra anche il fondo.
A parte la confusione naturale che sono vista ai collegamenti tra le varie
informazioni,
mi interessa avere i segmenti, mi sembra quasi che queste cose dice così che abbiamo
detto lei. Vabbè, certo, magari lo vorrei dire io. Allora, io di solito lo faccio così. Certo, è sufficiente prendere i libri. Allora, se voi avete piacere, io vi faccio la lezione rispetto a ciò che c'è nei libri. A me sembra un po' una ripetizione per cui non lo faccio volentieri, nel senso che se tu vai a casa, metti comodo, ti sei scomodo, ti prendi un libro con una birra, eccetera, eccetera, no? E te lo leggi con calma, bastini, eccetera, arrivi a una buona conclusione rispetto a questi fondamenti che assomiglia molto ad arrivarci qua con me che lo dico. Cosa scritto nel libro? Il problema è che forse qui ci conviene usare ciò che è scritto nei libri quando ognuno per la sua concreta se l'ha studiato, no? Se lo dici, se lo guardai. I libri stanno scritti, se sono per in bibliografia, vuol dire, se sono. Che si fa la bibliografia, vuol dire, se sono molto libri,
ok,
e
a quale.
Allora, facciamo proprio così, vieni accettato anche questo, che è un altro pezzo, però il consiglio che io ti do, e vi do, è non venite alla lezione per poi studiare, cioè cominciate a studiare i libri, perché così attenzione, facciamo la parte che nel libro non c'è, facciamo la parte del clinico, e nel libro non c'è, il clinico lo studia il libro e poi si fa. Ok, comunque, adesso faremo anche tutte le citazioni. Arrivano. Non volevo appesantire il discorso perché con un paziente, io non dico mai qual è la sorgente, qual è il libro, qual è l'autore. Cercherò di incontrarmi con lui. Ed è la stessa cosa che sto cercando di fare con voi perché voi possiate pensare con un paziente. E poi si studia oggi. E poi vi dico tutti i riferimenti bibliografici di quello che ho visto. Adesso proviamo a stare nel discorso per vedere
se suona a te suona a me.
Sì.
Ho l'andretto di tanti.
Sì. Poi, però, non è esplicita nella cosa. Io non devo pensare tutti i collegamenti.
Sì.
Io vorrei che...
Ci arriviamo. Però, prima di collegarti con gli autori, prova a prendere connessione col contenuto di cui abbiamo parlato, che è la cosa principale. Poi, di chi ne ha parlato, come ne ha parlato, e poi di te, perché ti aiuto anche a capire a cercare. Per essere un attimo su che cosa, poi vediamo di come è stato descritto. Facciamo con una piccola fatica, una piccola piccola, così poi siamo di perdono. Tutte le cose che abbiamo detto possono andare male, anche molto molto male. Noi dobbiamo avere delle ipotesi per capire come mai vanno male. Queste ipotesi si chiamano psicopatologia ed è l'argomento del nostro corso. Ci sono modi diversi per stare dentro questo problema della psicopatologia. Per esempio, un modo è guardare cosa succede quando la gente sta male. Fare un'osservazione, diciamo, di tipo etologico, o a volte anche molto meno che etologico, fare anche solo delle classificazioni, vuol dire 1000 persone stanno male, che cosa fanno stando male? Va bene, c'è gente che si spaventa e scappa, c'è gente che non sa più dov'è, c'è gente che dice cose sono costate per essere credibili, c'è gente che vede cose che non ci sono, ok? Faccio gruppi, metto tante persone che vedono quello che non c'è, tante persone che scappano spaventate, tante persone che non scappano più al mattino, mentre gli altri sì, eccetera, eccetera. Okay. Poi provo a vedere se ci sono dei gruppi che contengono più di uno di questi problemi, di questi malfunzionamenti, no? E scopro che in effetti sì, ci sono persone che evitano e non si alzano al mattino, sono di cattivo umore, e di notte fanno fatica a dormire e non hanno più significato per il loro futuro, eccetera eccetera. E come guarda, interessante, no? Beh, non soltanto ci sono queste cose strane nella vita, ma ci sono persone che le raggruppano nella loro vita. Allora prendo i titoli, li metto insieme, costruisco delle sindromi, delle costellazioni di sintomi e li metto da parte. Non è un po' difficile farlo bene perché ci sono molte sovrapposizioni. Alcuni sintomi stanno sia in persone che tendono ad avere questo problema sia in persone che ne vanno male, no? Per esempio il cattivo umore c'è sia in quelli che non si alzano al mattino, sia in quelli che non dormono di notte, vabbè, ma insisto, mi organizzo sempre meglio e costruisco una motografia per. Cerco di annotarmi la natura di questi maestri che chiamo in su. Poi ci sono anche dei nomi, perché in realtà no? È irresistibile la parola di dare i nomi. Mi sembra proprio di aver visto nascere qualcosa che quando era stato così distribuito a casa non c'era, adesso li ho messi in ordine ed ecco che posso dare i nomi alle cose. E allora dico che ci sono dei maestri che chiamerò nevrosi, altri che chiamerò psicosi, altri che mi chiamo Borda, non voglio che Borda non va bene, non voglio che hanno quei disturbi di personalità, eccetera, va bene, concesso, no? Alla fine potrei anche fare questo tipo di operazione, potrei dire. Quando uno è molto di cattivo umore, molto triste, non ha più voglia di vivere, pensa di togliersi la vita, piange tutte le volte che ci parla di qualche problema, non riesce a dormire di notte, ma non riesce neanche a stare con la signora letto, ci si dice che siamo depresso. E poi un altro che invece scappa quando gli batte forte il cuore, non capisce perché, lo chiamo fobico o affetto da disturbo d'attacco di panico, e faccio la mia monografia, no? ci metto tanti studiosi, tanti ricercatori, faccio delle buone statistiche, dei buoni cluster, raggruppo, ok? E faccio testa. Manuale statistico diagnostico, preciso, insomma, cioè non è come fare DSM, dice di fare un'altra cosa, dice di prendere dei titoli, di metterli in ordine per la storia e vedere che ci sono delle riprove necessarie per cui possiamo dargli anche dei nomi. Il problema è quanto con le spiegazioni quando voglio fare in catalogo, perché io potrei scoprire che quando ho detto che uno che non ha voglia di vivere non si apre mattino, eccetera, non lo ripeto, si chiama depresso, potrei anche chiedere che cos'è la depressione. E lì che dire che la depressione è non stare al mattino, ma per voglia di vivere e per vivere comunque. In questa è una tautologia, cioè ho ridetto con altre parole la stessa cosa. Non ho scoperto niente. Okay? Prima ho chiamato depressione il risultato, poi ho chiamato depressione la causa che produceva questo risultato, questo effetto. E allora quando causa ed effetto si chiamano allo stesso modo, la spiegazione è zero. No? Non è più spazio di conoscenza. Un po' di medicina è fatta così. Mentre con il raffreddore io scopro una causa che è il rinovirus che si affeziona alla mia mucosa, ci vive, si moltiplica e poi dopo la mia mucosa si arrabbia, allora io ho un'etiologia, un'etiopatogenesi, concetti di tutti, concetti di sofferenze mentali, non trovo che mi interessa la gente per loro, secondo me, non c'è mica il virus. Allora mi viene un'idea, e dico no, state bene che il problema sta nel meccanismo. E ricordate che il problema è nei neurotrasmettitori, no? Vedete, per esempio, qua sono aspettato fondamenti, eccetera, no? Allora faccio delle ricerche, e questa volta non faccio più lo statistico che descrive i problemi, faccio proprio delle ricerche, e dico, ragazzi, cosa fa? Sapete che c'è poca serotonina disponibile nelle sinapsi, perché le sinapsi se ne riprendono troppa? E quindi questo non permette a certe connessioni importanti che stanno nei lobi prefrontali di funzionare come potrebbero. Ho scoperto la causa della depressione, del disturbo d'attacco ripanico e di certi disturbi ossessivi. Tra l'altro, se con un trucco inibisco la ricaptazione della serotonina, la gente sta meglio. Quindi io così, mica vero. Perché? La domanda è, ma se può essere dominare la sinapsi? È una malattia?
Sì,
è una malattia. Ma poca serotonina a disposizione potrebbe essere tanto la causa di questa cosa che si chiama depressione quanto la conseguenza di questa cosa che si chiama depressione. Se voi mettete a fare certi pensieri apposta, vi cambia il neurotrasmettitore. Se vi prendete uno spavento, fate un pensiero di pensiero analizzate e vi viene questa serotonina che non ci sono prima dello spavento. Ma voi non potete dire che le catecolamine vi fanno paura, voi vi viene più da dire che la paura vi fa paura di catecolamine circolante. Così non è vero che si può trionfare dicendo che ho capito qual è la causa. Perché siamo nell'interfaccia della mente cervello, siamo nell'interfaccia complessa, complicata, purtroppo misteriosa, tra ciò che può essere tanto causa quanto effetto. I miei cattivi pensieri cambiano l'assetto neurotrasmettitoriale e il mio assetto neurotrasmettitoriale mi dispone i cattivi pensieri. E quindi dobbiamo essere molto attenti quando parliamo di psichiatria, quando parliamo di psicopatologia nell'attribuzione delle cause. È evidente che ci sono delle malattie molto simili a quelle che procurano disturbi mentali, per esempio la meningite. Ok? Io nei disturbi mentali conseguenza di un batterio, di un virus che ha fatto danni alle meningi e poi un po' anche a me. O per esempio c'è un tasso di acqua correlato, eccetera, eccetera. Quindi sono dei stati fisici. Ma è anche evidente che ci sono dei malesseri molto simili a quelle malattie che non corrispondono a nessun agente biologico presente. E che sono invece meglio funzionano così. Magari per conto con gli altri, magari. Okay? Allora, noi dobbiamo stare in questa posizione. Dobbiamo sì vedere questa sofferenza, sì organizzarla, sì catalogarla, sì lavorare statisticamente, ma poi dobbiamo costruirci un modello, domani mattina facciamo, costruirci un modello che ci consente di fare delle ipotesi ragionevoli, ma non tanto per dire che l'ho scoperto, perché il piano di cura deriva da queste ipotesi. Perché prendere di cura di una persona che sta male vuol dire avere un'idea sufficientemente sensata su perché sta male, oltre che sul come sta male. E questo è il punto cruciale della psicopatologia. Allora, domani mattina, quando ci vedremo, prenderemo il discorso fatto in questi tre giorni e lo vedremo nel suo aspetto negativo. Vedremo come non funziona la sicurezza, come non funziona la relazione con gli altri, come non funziona il significato e come questo ci farà fare un altro. Buonasera.